Benvenuti alla 50ª puntata della seconda stagione di NBA Popcorn. Ciao Marti.
Ciao Dario, 50. Di nuovo siamo arrivati a metà di 100, fortissimi. Quante puntate abbiamo fatto in tutto? Troppe.
Sì, tra l'altro considerando che alcune non sono numerate, sono veramente tante, tante. 100 non ci arriviamo però questa stagione.
Meno male anche. Mi verrebbe da dirti. Meno male, anche se Francesco, che ci ha fatto una donazione su Coffee, Francesco B, dice di alzare la durata media di queste puntate perché in macchina il tempo con noi vola. Allora, guarda, oggi siamo un po' di corsa, quindi sarà una puntata intensa, ci sono tante cose, ma sì. Diciamo meno lunga. Diciamo, ci proveremo se vuoi. A noi parlare di NBA possiamo andare avanti all'infinito.
Magari
senza
lui è contento, tutti gli altri un po' meno.
Vabbè, però per noi ogni ascoltatore vale, quindi
volevo allungarmi molto su questa intro e commentare un po' questa donazione, soprattutto quello che ci aveva detto, però non lo farò e me lo tengo per la prossima volta. Andiamo nella puntata.
Sigla!
NBA Popcorn. Marti e Dario presentano il podcast sulla pallacanestro NBA.
Dovuto partire dalla serie, probabilmente del momento, dalla serie di questi playoff, l'avevamo preannunciata, ci aveva deluso moltissimo le prime quattro partite e finalmente cosa è arrivato? Parlacene tu.
Allora, devo dirmi bravo, per una volta ne ho presa una e sono contento.
Dici tante volte bravo, sì. Però.
Lunedì abbiamo fatto la live, sì, sul nostro gruppo Telegram. Ho detto, di solito, quando si incensa così tanto un difensore, come è stato fatto con PJ Tucker, occhio, perché di solito la partita dopo l'attaccante in questione ne fa 50 o una cosa del genere. Ecco, ne ha fatti 49 perché ha sbagliato tre liberi, però Kevin Durant ha giocato una partita... Sinceramente, io non mi ricordo, a parte forse gara 1 2018 di LeBron James contro gli Warriors, una cosa simile in un momento di così alta pressione nella stagione. Una roba incredibile per come ha dominato la partita e li ha tenuti lì davvero alla grandissima, segnando alla fine la tripla con cui arriva a 46 punti, al resto sinistro-destro con tutto storto, con Harden che aveva cercato di perdere la palla in ogni modo, pazzesca, è una partita, una prestazione leggendaria con anche dei passaggi, il pacchetto completo a rimbalzo dominante, insomma di tutto ha fatto per tutta la partita e poi ha fatto un ultimo quarto che è leggendario, non ci sono altri aggettivi disponibili.
Sì, ma comunque una bella partita in generale, oltre la grande, diciamo, performance
individuale. Sì, assolutamente. Però, diciamo, dobbiamo metterla quantomeno in primo piano perché è qualcosa... Soprattutto per il come, perché a un certo punto, a metà del terzo quarto, sembrava che i Bucks avessero tutta l'energia dalla loro parte. Ancora all'inizio del quarto quarto l'energia era dalla parte dei Bucks. Poi questo qui a un certo punto ha cominciato a segnare di tutto, da tutte le posizioni del campo, anche se... senza un altro giocatore che avevamo citato, noi ne avevamo parlato quando abbiamo parlato del MIP, del Most Improved, tu l'avevi citato come nome un po', e come MIP magari non ci stava, ma come idea, evoluzione del giocatore molto significativa, e ragazzi, Jeff Green 27 punti, 7 triple, e praticamente è stato lui il secondo violino della partita, e ha giocato una partita solidissima in attacco e in difesa, dove ha preso due sfondamenti su Giannis, è stato sempre pronto. Insomma, ha fatto tutto quello che poteva fare in un campo da pallacanestro e quindi loro due sono i big two dei Nets in questa partita, perché Harden, che ha giocato 45 minuti e 39 secondi, in realtà, ragazzi, è stato messo lì come specchietto per l'Odell, come la Roma, io sono romanista, posso citare solo la Roma, come la Roma usava Totti a fine carriera. Io lo metto in campo, non si muove, ma almeno un giocatore marcherà Totti. Qui uguale con Harden. Harden non si muoveva, non faceva niente in campo, ma almeno un giocatore era obbligato a marcarlo, cosa che è successa per tutta la partita.
Sì, chiaramente ti dà quella solidità e soprattutto incuta un po' di timore nelle difese avversarie, che è sempre James Harden, sempre gli devi dare attenzione e poi non sai mai se prima o poi venga fuori il solito James Harden che ti prende 3-4 triple in step back di fila, quindi sicuramente hanno giocato tantissimo. Noi ne abbiamo discusso sia nella live che dopo nel gruppo Telegram con molte opinioni differenti, ma ci aspettavamo, se fosse entrato Harden, un minutaggio ridotto, perché anche per il fatto che l'infortunio che ha avuto gli aveva dato anche diversi problemi con parecchie ricadute, quindi invece più di 40 minuti sembra, è vero che si è un po' barcollato per il campo tutta la partita, però comunque 40 minuti non è male.
Giuro che non l'ho capita, cioè sinceramente, anche perché nel finale, gli ultimi 5 minuti, KD ha vinto nonostante Harden, che ne ha combinate di tutti i colori, attacco e difesa, anche, ma non per colpa sua. Se sei fermo in campo, cos'è che puoi fare? Sì, ha tirato fuori un paio di liberi alla fine fondamentali, però ha fatto molta, molta, molta fatica. Per i Bucks, perché dobbiamo parlare dei Bucks.
Prima sì. avevo già citato nella live, se ci avete seguito, ma mi ripeto un secondo, che KD in quella gara 4 vinta dai Bucks, e abbastanza comodamente, aveva abbastanza subito le attenzioni di PJ Tucker, comunque la difesa in generale, e non ha fatto una grande partita in quella gara 4.
No.
Assolutamente non una grande partita. Da quando è uscito Kyrie ha forzato tanto, diciamo molto, sembrava quasi nervoso, molto critico nei confronti degli arbitri, comunque una brutta partita per Kevin Durant. E lì ho pensato un po', stavamo discutendo a riguardo, e non ci sono state nella storia del giocatore di Kevin Durant tante partite, diciamo, ciccate come quella gara 4, che comunque con il suo trentello non era una partita tutto male. Quella che mi è venuta in mente, l'episodio precedente che mi è venuto in mente, era contro una Dallas in primo turno, e me la sono andata a cercare, l'ho trovata, era nel 2016, primo turno contro i Mavericks, una serie assolutamente a senso unico, finita 4-1 per i Thunder, però che vede in gara 2 i Mavs vincere 85-84 con un finale di partita abbastanza rocambolesco, ma soprattutto Kevin Durant segnava all'epoca 21 punti tirando 33 volte dal campo.
Non cifre da Durant,
infatti lì c'erano state grandi critiche: Durant non può vincere la partita da solo, non ce la potrà fare, di qua e di là. Dopo la serie, la propria dominata, se guardiamo anche la partita successiva, Durant ne fa 34, ma tirando molti meno tiri, e non c'è stato più un equilibrio. Però quello mi ha ricordato, cioè Durant due partite del genere di fila non te le può mai fare, non le ha mai fatte, non te le può mai fare, quindi ci si poteva aspettare, diciamo, l'esagerazione dal lato opposto.
Sì, anche perché pure gara 3 non era stata eccezionale, un po' per i limiti di Brooklyn, un po' perché è stata gara 3, l'hai vista tu, io non sono riuscito, una partita molto sporca, molto sì, strana, e quindi una gara in cui è riuscito ad avere un po' più di controllo, in cui forse gli arbitri hanno anche fischiato, ma anche giustamente, secondo me, non ho visto fischi indegni, ma diciamo sì, l'hanno leggermente più tutelato, questo poi ha garantito che Tucker fosse meno in campo, poi alcune scelte di Budenholzer, secondo me, rivedibili, come l'idea di cambiare sistematicamente su di lui e non raddoppiarlo nell'ultimo quarto. Io l'avrei raddoppiato, che mi batta James Harden su un piede, piuttosto che Joe Harris, che non faceva mai canestro, ma non gli lascia tenere la palla in mano. Mentre loro cambiavano, lui finiva contro Connaughton, e contro Connaughton, che peraltro non è un brutto atleta, non è un brutto difensore, però non ha la capacità di poter contenere Kevin Durant. Altra scelta incomprensibile, che gli ha fatto prendere il ritmo all'inizio del quarto quarto, con Lopez ricominciare a tenere lungo molto molto basso in aria, ha fatto due palleggiate di tiro di fila che l'hanno totalmente messo in ritmo, l'hanno gasato, da quel momento in poi ha cominciato a segnare da tutte le parti del campo.
Allora, hai detto una cosa che su cui vorrei soffermarmi un secondo, che è l'arbitraggio, che mi è piaciuto veramente poco. Non per le chiamate singole, che secondo me hanno fatto tutto sommato un ottimo lavoro, non ho mai visto qualcosa di assurdo, chiamate proprio mancate, però il metro, da una partita all'altra, nella stessa serie, proprio questi tra Milwaukee e Brooklyn, è stata secondo me clamorosamente diversa. Sentivo altri podcast e altri articoli dove vedevano questa tendenza per il fatto che c'è un arbitro in particolare, che Ken Maurer, magari l'avete sentito, che lascerebbe un po' più andare il gioco e quindi essere i giocatori un po' più fisici. Non è un caso che sia in gara 3 che in gara 4 era uno di questi tre. Mi sembra veramente che il metro vari troppo da una presa all'altra, e da una parte, tipo in gara 4, Brooklyn è stata svantaggiata, magari in gara 5 invece ne ha avuto un vantaggio. Anche qui non l'ho vista tutta, quindi non ti posso dire. Però questa differenza, anche semplicemente i falli di PJ Tucker, PJ Tucker con problemi di fallo sin dal primo quarto, potrebbe essere un sintomo del fatto che ci sono veramente due metri diversi e anche i giocatori non fanno quasi a tempo a...
Allora, secondo me il punto è, io sono d'accordo con te, la cosa ideale sarebbe il metro sempre uguale, sarebbe il massimo, il top possibile. Però siccome gli arbitri non sono tutti uguali e arbitrare non è non è fare fuori gioco. Che
non è una scienza esatta.
Esatto, non è una scienza esatta. La cosa secondo me è fondamentale, e ne abbiamo discusso spesso facendo le telecronache della Serie B, è che nel corso della partita il metro sia lo stesso. Se tu cominci la partita in un modo e la finisci in quel modo, anche se è diverso da quella prima, i giocatori devono sapersi un po' adattare, perché se gli abiti sono diversi non vedono la pallacanestro allo stesso modo. La cosa deteriora è quando magari si comincia con un metro e si finisce con un altro. Quello vuol dire distruggere la partita e diventare protagonista della partita, quando tu come arbitro non devi essere protagonista, devi essere invisibile per quanto possibile.
Che è quello che succede sistematicamente, perché nel quarto concedono sempre.
Però sai, c'è una sua logica. Se invece fosse al contrario, all'inizio ti puoi menare e poi comincio a fischiare tutto, questo distrugge la partita.
Sì.
Invece una cosa che va leggermente scemando, ma per entrambe le squadre in modo, diciamo, con una sua logica, fa parte un po' delle regole non scritte da pallacanestro, in cui sale intensità e quindi viene concesso un minimo di più. E su quello poi non ci si lamenta mai particolarmente, quando è così l'arbitraggio. Quando è contrario, giustamente, perché uno dice, io ho preso le misure su un certo modo, ovvero che posso metterti le mani addosso, se tu all'improvviso a metà partita cominci a fischiarmi tutto, come faccio a rimettermi in pari? È difficile?
Sì, però non lo so. Quello che non vorrei mai è che l'arbitraggio fosse un fattore per determinante nella vittoria di una o dell'altra squadra.
Però per come difende PJ Tucker, che capitino le partite piene di falli, io penso che lui lo metta in preventivo.
Certo, certo.
Perché è sempre al limite del fallo.
Però
sempre.
Comunque c'è questa tendenza in diverse serie, in diverse partite. Anche per esempio, adesso finiamola, chiudiamo qui, ma quella serie Houston Golden State, c'erano alcune partite in cui fischiavano a favore di Harden tutti quei contatti al limite, c'erano altre partite invece in cui non fischiavano nessuna. Fatto sta è che nelle prime vinceva Houston, nelle seconde vinceva Golden State.
Su quello hanno detto che quest'estate su quel tipo di soluzioni li lavoreranno, perché chiaramente è diventato un tema. Anche in questa partita ce ne sono state due o tre dove gli abiti hanno lasciato correre, giustamente secondo me. Quindi è un segnale che già comincia a cambiare qualcosina in vista dell'anno prossimo. Passando ai Bucks.
Sì.
Allora, tu hai visto il primo quarto e mezzo, giusto? Una cosa del genere.
Sì, i primi due quarti.
Allora, nel primo tempo i Bucks sono stati perfetti. Praticamente
sì.
Perfetti.
Sì, sì, sì.
Hanno
sì.
Fatto esattamente quello che dovevano fare. L'unica pecca che troverei è l'avere attaccato poco Harden nel primo tempo. La partita ha ricordato abbastanza nello svolgimento quello che erano state le chiavi in gara 4, ovvero Giannis meno con la palla in mano, di più Middleton coinvolto, tanto coinvolto sì. Middleton, Holiday anche lui in alcune situazioni pericolose, un minimo più di transizione quando si può, e magari Giannis coinvolto vicino al ferro, il movimento e tutte quelle soluzioni.
Che hanno fatto?
L'hanno fatto benissimo, e che Giannis una volta a tempo si prenda una tripla al palleggio, per quanto non ci stia, alla fine glielo puoi concedere. Non è il massimo, ma glielo puoi concedere.
Sì, no, a parte quella bomba lì e poco altro, non ha esagerato, ha fatto quello che Giannis dovrebbe fare.
Assolutamente. Nel terzo quarto sono partiti così. Quello che ha fatto sì che la partita non finisse nel terzo quarto è stata una bomba di Griffin e tre o quattro bombe di Jeff Green in un momento di onnipotenza cestistica. Sono rimasti lì a più 16, più 17, fino a metà del terzo quarto, anche abbondante, e poi lentamente, anche quando continuavano a segnare, si è visto che il gioco si stava inceppando. E secondo me l'errore è stato nella scelta di come attaccare James Harden. Hanno deciso di attaccare James Harden prevalentemente in modo statico, ovvero isolamento, forziamo il cambio, Jrue Holiday principalmente a attaccare uno contro uno Harden. Può funzionare, ma intanto Jrue Holiday non è per forza quel tipo di giocatore lì. Secondo, le situazioni in cui Harden ha davvero sofferto è stato quando è stato coinvolto o sui close out o in transizione, oppure magari facendolo muovere sinistra a destra per il campo un paio di volte, magari col suo difensore che va a bloccare la palla, poi si apre, riceve e attacca. Su quelle situazioni di Harden non poteva difendere in questa partita. Da fermo, siccome ha le mani veloci ed è in grado di stare, ha fatto in realtà abbastanza bene. Quindi quello secondo me è un problema, e poi nel finale l'hanno completamente fermata la palla, affidandosi sì. A Jrue Holiday e molto poco a Middleton, che secondo me, anche Middleton che ha messo una bomba clamorosa a un certo punto, ma nel quarto per Middleton, sì, sei tiri, uno solo segnato, ma in generale secondo me, meno impatto di quello che avrebbe dovuto avere, con invece Jrue Holiday, che è stato molto molto coinvolto. Alla fine ha preso 6 tiri lui, 6 tiri di Giannis e 6 tiri di Middleton. Però sinceramente, non so, mi è sembrato che siano snaturati per non concedere vantaggi ai Nets, ma hanno giocato esattamente la partita che volevano i Nets nell'ultimo quarto. E quindi questo alla fine ha portato, oltre a Durant senza senso, ha portato al finale che abbiamo detto, KD peraltro 20 punti nel quarto quarto, così. Tanto,
così.
Tanto per gradire. No, con 9 tiri.
Sì, sì, no, è difficile comunque per i Bucks attaccare difesa schierata con tanta pressione. E comunque, cioè, anche per i giocatori che hanno, ti direi, quello su cui devi cavalcare di più è proprio Middleton, come dicevi tu. Però non so, magari in questa partita, anche nei primi due quarti che ho visto io, un po' sì, coinvolto, perché comunque i suoi 25 li ha dati, però un po' meno rispetto alla gara 3 e gara 4, dove era assoluto protagonista e ha giocato molti più pick and roll insieme con Giannis, molte, molte azioni di più da protagonista, quindi probabilmente è difficile, magari volevano coinvolgere di più Holiday, è funzionato anche nelle ultime partite, quindi hanno probabilmente detto cavalchiamo lui, che ci sembra quello più fresco e più in forma, però è difficile per i Bucks, per come sono strutturati, e poi 36 minuti di Lopez. Io continuo a non capirlo. Ci sono stati certi momenti in cui anche in difesa è stato dominante, solo che è stato dominante nell'ultimo metro, quando arrivavano le penetrazioni al ferro, e lì Brook Lopez benissimo. Però in tutte le altre situazioni in cui andava, c'era un cambio al limite, c'era magari uno che faceva palleggio all'esto e tiro in mezzo all'area, tutte le altre situazioni che non fossero penetrazione al ferro, ecco, l'ho visto molto spaesato e quasi... Poi in attacco non è che ti stia dando tantissimo.
No, non in attacco non sta dando tantissimo. Punto è che evidentemente Budenholzer non si fida. In realtà l'attacco ha funzionato male anche quando non c'era Lopez. In difesa era il momento in cui KD stava dominando, e quindi sembrava che non funzionasse neanche in difesa. Secondo me l'errore è dire, una volta che siamo con 5 piccoli, cambiamo anche su KD. Io su KD non cambierei, poi dopo sarò pazzo, sbaglierò tutto. Ma nel momento in cui KD va on fire e tu hai il terrore di questo qua che sta diventando così,
sì,
e mettici Giannis. Ma prova, sì, prova tre possessi di fila a metterci Giannis,
sì, 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 sì,
per dare un segnale alla squadra. E io sinceramente, se fossi Giannis, non avrei, cioè, io sarei io andai da Budenholzer e di adesso lo prendo io e vediamo. Sì.
No, ma faceva... Allora, questo chiaro è secondo me il tuo giocatore principale deve andare contro in qualche modo, deve sentire la sfida anche difensiva. Giannis ci può stare assolutamente, però lo dicevano anche in telecronaca, è fondamentale l'impatto di Giannis in aiuto dopo che un altro difensore di Milwaukee è stato battuto dal palleggio lì. In aiuto è fenomenale.
Ma sono d'accordo, non devi farlo tutta la partita. Sì, però nel momento in cui KD sta giocando da solo, sta prendendo tutti i tiri dal palleggio, e tu sei l'unico giocatore al mondo che può contestare quei tiri, prova ad andarci tu.
Io lo raddoppierei anche, perché c'è...
No, infatti io prima ti ho detto, raddoppiamolo sicuramente, se proprio vuoi provare una cosa diversa, mettici Giannis, e magari addirittura raddoppiare con Giannis, che è uno dei due che raddoppia, vuoi mettere... Cosa può venire fuori?
In questa partita dovevi fare... Raddoppi KD, raddoppi Jeff Green e l'altro a zona sugli altri tre, tanto.
No, infatti. Comunque, secondo me la serie non è finita, anche perché hanno fatto uno sforzo clamoroso in Nets. Io ho l'impressione che gara 6 la vinceranno i Bucks e si andrà a gara 7.
Minuti di KD?
48.
48?
48 puliti.
Era da tanto che non vedevamo 48 minuti.
Sì. Forse LeBron una volta in finale, ma non sono neanche sicuro.
Era da tanto.
Ecco, vorrei, prima che andare alle altre serie, perché abbiamo detto non abbiamo un tempo infinito, quindi ci dobbiamo essere... Però sì, vorrei un tuo parere sulla questione James Harden. Allora, io rimango della mia idea. È vero che ha avuto un impatto positivo e quant'altro, però giocatore, diciamocelo chiaramente, non fosse stata quella partita, non avrebbe mai giocato.
Sì.
Mai.
Sì,
Io rimango con molti dubbi, con molte perplessità sul fatto che sia una buona idea farlo giocare, nonostante abbiamo vinto, e sarebbe stato per me troppo facile dirlo in caso di sconfitto o di infortunio di Harden. Lo dico con la vittoria e con Harden che non ha avuto una ricaduta, rimango dell'idea che, non so, sarà perché io, cioè, sono sempre per la tutela del giocatore, ma questo è una cosa molto pericolosa, molto molto pericolosa.
Il problema è che non conosciamo bene l'infortunio. Potrebbe essere un infortunio molto doloroso, che non ti permette di correre e saltare come fai normalmente, ma che comunque non potrebbe avere aggravanti particolari, quindi non ti compromette, diciamo, anche il futuro prossimo, insomma.
Secondo te gioca a gara 6?
Sì, penso di sì, penso però meno minuti perché ha giocato veramente tanto, assurdo, assurdo quanto ha giocato, più di 40, 45, 46.
45 ha giocato, e anche quello non ho tanto capito in realtà, anche perché sì, è vero, è stato importante come gestione in alcuni momenti, però ragazzi, cioè, non so, io rimango con qualche dubbio abbastanza grosso su questa scelta, però siccome hanno vinto...
Sì.
Però siccome loro devono anche ragionare un minimo sul lungo periodo, non so, io penso che magari se al prossimo turno Cari dovesse tornare, lo rimetteranno in panchina, una cosa del genere.
E ha tolto dalle rotazioni Mike James completamente. Che...
Sì, Mike James ha giocato poco, è entrato, ha tirato un erbolo e è uscito più o meno. Questa è la partita di Mike James.
Dai, andiamo alla prossima serie così.
Ecco, io mi farei un bellissimo collegamento dicendo, sai chi manca a questi Milwaukee Bucks? Come il pane, Bogdan Bogdanovic. Soprattutto questa versione di Bogdan Bogdanovic che sta giocando dei playoff molto molto convincenti, devo dire, ben al di sopra delle mie aspettative su di lui, che pensavo che l'NBA fosse destinato a rimanere una via di mezzo, un giocatore che sì, ha tanto, cioè potrebbe, ma poi in realtà non fa perché non è convinto e quant'altro. Oh, bene, forte.
Cioè, è sempre il solito discorso, se sei un giocatore elite in Europa per tanti anni di fila, non sei un bidone.
E peraltro in gara 4 tira 9 su 24, però vuol dire che una squadra ti dà 24 tiri ai playoff e tu sei un fattore importante in una serie. Poi c'è la partita dove tiri meglio o peggio, ma vuol dire che sei uno di quelli veri di un secondo turno di playoff equilibrato.
E poi ci puntano veramente tantissimo su di lui. Ha dimostrato in questi playoff, ma anche nel corso della stagione, di accoppiarsi bene contro Young. E l'evoluzione successiva, ossia Trae Young anche lontano dalla palla, cosa che ci ha fatto vedere pochissimo e che sarà quello il suo sviluppo futuro, ecco, Bogdanovic ti viene veramente perfetto e già, hai già due pedine importanti nella tua backcourt che ti potrebbe fare cose interessanti. Comunque, Allana, sbaglio, ci sta sorprendendo un po' tutti.
Io posso dirti, sono più che sorpreso da Atlanta in positivo, devo darti ragione... perché sono sorpreso da Philadelphia in negativo. Io pensavo molto meglio i Sixers, anche se pesa, e non poco, le condizioni fisiche pesano di Joel Embiid, che nel secondo tempo di gara 4 è stato in campo tanto, anche lì io ho dei dubbi su questa gestione, tenerlo così tanto in campo, però non ha prodotto praticamente niente, 0 su 12 per lui nel secondo tempo, solo 4 tiri liberi, comunque 11 rimbalzi, però in generale la sensazione di non aver avuto nessun impatto positivo sulla partita, anzi, non ce l'ha proprio avuto assolutamente per niente.
E... anche se 21 rimbalzi.
Sì, ma ti dico, la cosa che ho trovato assurda è che nel finale, partita molto strana, con i Sixers che vanno avanti, poi Atlanta che insegue, sembra almeno inizialmente con poca energia, poi a un certo punto tutto di un colpo ritorna in partita, ma nel finale, partita punto a punto, che si decide... I Sixers hanno totalmente dimenticato Tobias Harris, mm-hmm. che è stato spesso il loro closer quest'anno, nei finali
sì,
punto a punto,
sì.
E sono affidati anima e corpo a Joel Embiid. Il punto è che Joel Embiid era un quarto e mezzo, che era un fantasma in giro per il campo. Non so, avevo fatto tutte le azioni sistematicamente, continuando a vedere questo, che continuava a schiantarsi sistematicamente con gli stessi tiri, tutti corti, perché non aveva gambe, non so, a me ha lasciato più di qualche dubbio, come lascia il dubbio, te lo dicevo già dopo gara 1, perché far giocare così tanto Embiid infortunato? Ma perché?
Perché trova non hai scelta, perché lì veramente, cioè i Nets possono non farlo giocare, lui guarda che non escono da questa serie senza Embiid.
Certo, però cioè, io sono sempre per l'idea di non guardare solo la singola partita ma la serie, dagli quei 5 minuti di troppo, soprattutto magari sul più 15 a 5 minuti alla fine, se metti i migliori 5 tolto Embiid, gli Hawks agonizzanti di gara 2 e gara 3 nel finale non ti recuperano. Non ti recuperano, anche perché Embiid non ha fatto granché negli ultimi quarti della serie. Sì. E poi una cosa che io proverei, però siccome non l'hanno mai fatta, non penso proveranno, è i minuti senza Embiid, per generare un pochino di attacco in più senza Embiid, togliamo Howard. Ben Simmons è il nostro numero 5, mettiamo Korkmaz piuttosto che Milton, chi vuoi, 5 esterni, andiamo ai 300 sì. All'ora, Tobias Harris è il leader della squadra, e vediamo cosa succede. Così potresti creare un po' di attacco facile, tra virgolette.
No, no, mettere Simmons e Howard nella stessa...
Non ha senso, non può funzionare.
Mettici anche Tybull, perché...
Esatto, esatto.
Allora, dove vuoi andare? Cioè,
esatto,
cioè...
quindi io sarei per estremizzarla in questo modo. Sembra che Rivers, come suo solito, non abbia molta fantasia nelle soluzioni che propone.
Allora, sì, però... Cioè, questa squadra è arrivata sin qui perché gli ha dato un'identità. E continua a farla vedere questa identità. L'identità non è abbastanza per arrivare fino in fondo, arrivare al titolo. Non lo è assolutamente, perché il tuo attacco per gli uomini che hai e per quelle che sono le tue tipologie anche di azioni... Non riesce a essere un attacco elite, e per quanto difensivamente puoi essere forte, ecco, se segni 100 punti a Atlanta, cioè, c'è qualche problema, e proprio il motivo è che vai spesso, troppo spesso, a giocare in post basso su Embiid, che può essere il miglior giocatore di post basso della storia della Lega, ok? Con la migliore efficienza, però... Lo sarà se gliene dai 10 di fila, non se gliene dai 35.
Sì, sì, Sixers con poche alternative, con la mancanza di un vero creatore dal palleggio, diciamo, da inizio dell'anno, che è la grande mancanza di questa squadra, sì. E però no, non è una cosa quella che possono risolvere adesso sicuramente. Perché...
Peccato per George Hill.
Sì, George Hill, una delle delusioni, ma George Hill ha un po' questa cosa che non sai mai cosa puoi aspettarti. Lui,
però...
quando pensi che sia finito ti tira fuori... la serie è buona. Quando pensi che sia un giocatore importante, cala molto di rendimento, quindi...
Sì, può essere, però comunque ultime due apparizioni, sia Cavs che Bucks.
Molto bene.
Quindi non me l'aspettavo, mi sembrava proprio la pedina perfetta per questi Sixers, e invece sono 2-2, e si devono assolutamente riconquistare tutta la serie.
Anche perché Trae Young ha capito come giocare la serie. Meno punti, più coinvolgimento dei compagni, molto bene su questo, molto molto bene Trae Young in gara 4, al di là delle percentuali che sono state negative, anche perché anche lui ha qualche problemino alla spalla, poi parlando a Ovest ci renderemo conto che questi playoff siano sempre più condizionati dagli infortuni, però bene Trae Young, devo dirti, continua a essere il giocatore, dopo vabbè, i due mostri, è quello che più mi sta impressionando in questi playoff, perché non pensavo assolutamente fosse... già pronto contro una difesa così fisica come quella dei Sixers, che difensivamente sono elite invece sicuramente, a fare così bene, avere questo impatto sulla serie. Quindi molto molto bene Trae Young.
18 assist per lui, quindi non...
Sì, e ce n'erano anche altri potenziali. Ha proprio gestito bene la difesa dei Sixers, gestendo bene cosa fare e quando farlo, quindi super.
Sì. Togli un po' il fatto che tenga tanto la palla in mano, metti in azioni diverse, potrebbe diventare veramente un giocatorino interessante. Però io direi adesso, dato che siamo un po' di corsa, chiudiamo con l'Est, andiamo con l'Ovest, che anche lì ne abbiamo tante cose da dire.
Ok, picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.
Andiamo con i Phoenix Suns. Phoenix Suns che sono la prima finalista di conference.
Guarda, sono indeciso se cominciare con una bestemmia per Chris Paul, perché non può essere tutta sta sfiga a quest'uomo veramente.
Sì.
O se essere esaltato per come hanno chiuso la serie contro i Nuggets, essendo fino a questo punto i playoff sicuramente la miglior squadra dei playoff, testa e spalle davanti a tutti, i più convincenti, dominanti. Da gara 3 contro i Lakers in poi non hanno praticamente mai dovuto giocare una partita punto a punto, perché le hanno distrutto tutti praticamente sempre, super super, e hanno evidenziato tanti dei limiti di questi Nuggets, poi diciamo anche scherzando anche dei Blazers probabilmente, però
no senza scherzare,
no però insomma adesso ne parleremo bene in off season riguardo dei Blazers, però super le ultime due partite con i Nuggets che hanno deciso. Soprattutto in gara 4. Basta, Ayton, lob, in schiacciata, ci siamo rotti. Mettiamo Jokic sotto il ferro, così fa anche meno fatica e non arriva morto alla fine della partita. Booker e Chris Paul hanno detto bene, allora noi facciamo 30 a testa ogni volta in palleggio est e tiro dal midrange. E la serie si è più o meno chiusa su questa cosa qui. Poi c'è stata sì l'espulsione di Jokic e quant'altro, ma la serie era già ampiamente finita a quel punto.
Sì.
Eravamo già su 3-0, Suns avanti, in controllo. Quindi Phoenix davvero straordinaria, secondo me. Però se non ci dovesse essere Chris Paul nelle finali di conference, rischiamo di avere qualche problemino.
No, allora, per quanto riguarda i Nuggets, che comunque dobbiamo commentare velocemente, per farti capire quanto erano poco preparati per la serie, mi sono sembrati i Sixers offensivamente in certe situazioni.
È mancato da morire Jamal Murray.
Esageratamente troppo, e soprattutto non è venuto fuori come pensavamo Michael Porter Jr.
Anche perché gli altri hanno la miglior batteria di esterni. Sì. Per marcare un giocatore del genere.
Forse aveva anche un infortunio alla schiena.
Sì, no, sicuramente. No, non era al massimo. Però un giocatore che fa fatica a mettere la palla per terra contro quei corpi lì fa sicuramente fatica.
Sì.
Bridges, Craig, Crowder e Cam Johnson sono quattro difensori lunghissimi e rognosissimi che puoi avere freschi per 48 minuti solo su di lui. È un lusso non da poco.
No, assolutamente. Daranno fastidio a chiunque di qui in avanti, e quindi saranno veramente fastidiosi soprattutto difensivamente questi Suns. Comunque troppo per i Nuggets, che hanno cavalcato Jokic, che andava anche bene nei primi due quarti, dove sono sempre stati in partita abbastanza. Poi la stanchezza ovviamente per un usage incredibile con Jokic, e soprattutto perché i Nuggets erano molto più corti, con giocatori di meno esperienza, meno minuti sulle gambe. Quindi poi lì abbiamo visto che sistematicamente tra terzo, soprattutto quarto, veniva fuori Chris Paul, giamperini dalla media, 3, 4, 5 di fila.
Di solito nel terzo quarto 5-6 assist, nell'ultimo quarto 5-6 canestri.
Sì.
Insomma,
sì.
Una partita che lui giocava prima della palla 2.
Matematica, succedeva sempre la stessa cosa per 4 partite di fila. E nelle prime due ho visto i Nuggets tutto sommato combattere anche. Poi quando sono ritornati in Colorado avevano la spinta del pubblico, molto caloroso, però comunque troppo poco, e si ripeteva sempre la stessa cosa.
Una cosa che sottolineerei come merito dei Suns è il fatto che, è vero, manca Jamal Murray, ma dal punto di vista difensivo i Nuggets sono più o meno questi. Sì, Dozier può darsi la mano, ma questi sono i giocatori buoni dei Nuggets in difesa.
Sì.
Loro offensivamente hanno tirato bene tutta la serie, ha avuto sempre buoni tiri, sempre avuto grandi vantaggi, e questo va totalmente a merito loro. Se difensivamente sei molto aiutato dall'assenza di Jamal Murray, offensivamente ti sei guadagnato tutto per tutta la serie.
Il problema qui è che mi sembrava che riuscissero a creare tiri pulitissimi sempre per la presenza di Chris Paul, che molte delle volte era lui con la palla in mano, era lui a dispensare assist. Togligli Chris Paul, non so se l'attacco dei Suns possa essere così fluido e così ben oliato come
però
sembrava.
Però tutti sanno cosa fare, anche Ayton, per dirne uno.
Ho capito, ma manca...
Ha imparato a gestire lo short roll, quindi il taglio corto sul pick roll, per poi trovare gli angoli, che è una cosa difficile da fare, soprattutto per uno così alto. Booker è migliorato nelle letture, anche se ha fatto meno assist dell'anno scorso, è migliorato come capacità di leggere il gioco. È migliorato perché? Perché Chris Paul è in squadra, questo sicuramente è importante.
E ha anche spazi diversi.
Ha anche spazi diversi, è tutto diverso. E poi c'è ovviamente Chris Paul, che è grandissima a parte di questo discorso, però secondo me c'è anche una crescita di tutti i giocatori. Vedo anche nella capacità di trovarsi e coinvolgersi, anche perché quando le cose vanno bene è più facile.
Sì.
Tutti riescono alla fine a trovarsi abbastanza bene. Serie ottima, e adesso con Chris Paul sarebbero stati i miei favoriti a Ovest. Senza se, senza ma. Ovviamente senza Chris Paul, come dicevi tu, per loro cambia tutto. Non sono neanche i 20 punti e 10 assist, dico, per dire cifra a caso. È che togli il perno intorno a cui tutti questi qua girano. Quindi però vediamo, perché siccome lui potrebbe essere vaccinato, non si sa, l'assenza per il protocollo potrebbe essere più corta, anche perché sembra che non sia lui positivo, ma sia stato a contatto con un positivo. Sono notizie queste di mercoledì pomeriggio. È appena uscita la notizia, quindi magari quando usciremo sarà già cambiato tutto. Però insomma, al momento magari potrebbe tornare. Ovviamente i Suns tifano per gara 7 tra Clippers e Jazz, così si fa più lunghi.
Esatto.
E Chris Paul ha tempo per tornare.
Esatto. troppe incertezze, non sappiamo veramente nulla, non sappiamo neanche quale sarebbe la, diciamo, la durata dell'isolamento per Chris Paul nel caso, quindi non sappiamo veramente niente, però una cosa la sappiamo è che la serie tra Utah e LA Clippers, dopo che aveva visto in vantaggio sulla serie i Jazz, ha ritrovato la parità.
Mi come sembra che i Clippers facciano quello che facevano i Nuggets l'anno scorso. Andare sotto lì era 3-1, qua 2-0 e poi cominciare a giocare.
Sai che non ti va sempre bene, no. Però dimostrano i Nuggets.
No. E più che altro, adesso poi parliamo delle due partite, ma a proposito di infortuni, assenze e quant'altro, Kawhi Leonard salterà sicuramente gara 5 in programma stanotte ed è a grande rischio per il resto della serie. E possiamo dire che Kawhi Leonard ha un minimo impatto su questa serie. Potrebbe avercelo, per quanto l'avevamo detto in gara 1 e in gara 2, era sembrato un po' sospetta la sua condizione fisica con tanti tiri corti. Poi sì, aveva dominato gara 3 e gara 4, quindi sembrava la cosa risolta. Evidentemente, se Kawhi non gioca vuol dire che è molto molto grave.
No, non hanno una chance di vincere gara 5, secondo me. Senza Kawhi, questi Clippers, ti direi, avrebbero bisogno di un exploit comune di tutti i giocatori e soprattutto un Paul George formato MVP, che lo è stato nella sua carriera, però in questo contesto, in questa, diciamo, veste, non mi aspetto nulla di simile, soprattutto
però
i Jazz.
Ha giocato gara 3, gara 4,
sì,
molto molto
ottimi
bene.
Playoff di Paul George, che si guadagna anche un terzo quintetto NBA strameritato, cioè una stagione in generale molto migliore rispetto a quello che ci ricordiamo dell'anno scorso. Però questo non basta ai Clippers. Ha dei Clippers che l'hanno sudata sempre contro questi Jazz.
E in gara 4 sono andati abbastanza lisci. Però è vero, no, i Jazz sono una squadra che la devi far fuori 4-5 volte e nonostante tu abbia buone percentuali del tiro, loro rimangono lì, sono tosti, sono duri a morire. Però sì, anche i Jazz, abbiamo detto, senza Conley ci sono un po' poche armi e per quanto Mitchell abbia fatto 37 punti in gara 4, 26 tiri, 9 su 26 dal campo, che è fronte di una difficoltà nel creare punti, che lui poi non ha perché alla fine ha fatto 37, però vuol dire che vai un pochino più in sofferenza. Dall'altra parte, per i Clippers, quando tirano intorno al 40% da 3 o in su, le cose tendono ad andare bene per i Clippers. Questa è un po' la chiave della loro stagione. Diciamo, per il momento, serie che, devo dirti, pensavo desse più spunti tattici. Per il momento la serie è cominciata in un certo modo, gli allenatori, nessuno di due ha cambiato ancora idea su cosa fare, i Clippers continuano ad andare piccoli, i Jazz continuano ad andare allo stesso modo, il vero cambio potrebbe essere il ritorno di Mike Conley, che potrebbe cambiare un po' le carte, o adesso l'assenza di Kawhi Leonard potrebbe dare un cambio alla serie. Però serie, sì, sinceramente pensavo un po' meglio, ecco, non so come dirti.
Sì, però comunque combattuta, non possiamo dire di no, e diciamo con un aiuto con tutti i giocatori organico sarebbe stato magari un po' più interessante, perché cioè Conley è stato veramente se ne parla poco perché non è uno di quei grandi nomi alla Chris Paul, alla Kawhi Leonard o anche alla Kyrie, però comunque Conley in questa squadra è stato fondamentale per tutta la stagione, è stato il motivo secondo me per cui questi Jazz si sono trovati alla fine, sono arrivati proprio primi ad ovest.
La differenza tra l'anno scorso e quest'anno è come è cambiato Mike Conley.
Esatto.
Poi ci sono anche altre cose, però quello conta davvero. Peraltro, ci sto pensando adesso, Kawhi è fuori per il problema ginocchio, ma in gara 4 ha fatto quel piccolo poster su Derrick Favors, dove lì se non hai spinta sulle gambe non la puoi fare una roba del genere.
Quanti poster sta facendo Kawhi in questi?
Infatti,
è assurdo.
Rimane un giocatore criptico, perché anche questo infortunio adesso...
No, ma potrebbe tornare per gara 5 o l'hanno escluso?
No, gara 5 l'hanno escluso, ripeto, alle ore 17:36 okay, di mercoledì. Però al momento Vosh ha twittato, Kawhi non gioca a gara 5. E se Vosh si espone così tanto, deve esserci qualche base dietro, ecco. Però poi per il resto i Clippers hanno cominciato a raddoppiare Mitchell, sfidando un po' gli altri nel corso della serie, e Mitchell all'inizio ha provato anche a essere un po', diciamo così, didattico, poi a un certo punto si è reso conto che o forzava comunque o non si andava da nessuna parte. Questo era un po' la differenza,
un po' il problema di questi Jazz, che comunque hanno avuto come loro punto di forza in questa stagione clamorosa il fatto che erano molto lunghi, molto equilibrati, con tanti giocatori di alto livello anche offensivo, E però ai playoff in qualche modo cambiano le cose.
Cambiano anche perché i Clippers non gli danno quei vantaggi che loro hanno di solito dai pick and roll che prendono, perché cambiano,
sì,
quasi con tutti, quasi su tutto. Questo fa coinvolgere meno Gobert, che è meno libero dal ferro, e soprattutto obbliga Mitchell a dover fare molto più hero ball, cioè isolamenti a manetta, di quanto dovrebbe fare. Quando i Jazz riescono a giocare il loro basket, le cose continuano a funzionare molto bene, al di là che poi le triple entrino ed escano, perché le gare in cui le hanno fatto alla fine le hanno vinte. Nelle ultime due Mitchell si è un po' incaponito, e poi Gobert effettivamente, se difensivamente continua ad avere un impatto, sta soffrendo molto in attacco. Ne abbiamo parlato nel gruppo Telegram, è stata una discussione secondo me interessante. Io sono dell'idea che non la soluzione non sia dargli la palla a spalla canestro, ma sia cercare di renderlo più pronto sui pick and roll, magari fargli mettere ancora più pressione a rimbalzo in attacco, ma non è lui che in attacco ti vincerà.
No, ma questo
poco ma sicuro.
Questo lo sai, lo coinvolgi quando puoi, quando non puoi non lo coinvolgi, utilizzi gli altri giocatori, ma comunque utilizzandolo come minaccia vicino al ferro, perché in qualche modo lui deve attirare un po' di gravità. È stata questa anche la chiave offensiva di Gobert nella stagione, che finalmente attirava tanta gravità tagliando al ferro. Okay?
Cosa adesso... che usano i Jazz spesso, In transizione, vi consiglio di guardare, quando Gobert arriva, sistematicamente viene guardato dall'esterno dei Jazz, tutta la difesa si abbassa e solo in quel momento avviene il ribaltamento per tirare a tre punti. Sono precisissimi a fare questa cosa, che è una grandissima lettura. Ovviamente loro l'hanno codificata, perché sì, non è che lo fai sì, a caso, però davvero una cosa che fanno con una precisione incredibile.
Quindi ha un ruolo, anche se non prende la palla, questo è fondamentale, perché comunque... puoi permetterti di tenerlo in campo, e poi lo sappiamo tutti alla fine. Il vero punto di forza di Gobert, il motivo per cui è un giocatore che riceve il max, è per la metà campo offensiva.
Difensiva.
Difensiva. Ci hanno mandato pure una foto sul gruppo Telegram, dove fanno vedere i numeri di tiri contestati e l'efficacia nel contestare i tiri. E Gobert è assolutamente in una lega a sé, anche in questa lega di super atleti.
Gobert è impressionante da quel punto di vista. Quello da cui mi aspetto qualcosina dal punto di vista Jazz è Bojan Bogdanovic, che non ha ancora avuto una partita da esplosione particolare, che ha sempre nel cassetto, e magari in assenza di Kawhi potrebbe essere una buona occasione per lui per farlo. Dall'altra parte, questo è il momento in cui Paul George deve far vedere qualcosa. In gara 5, lo dico prima, io mi aspetto Rondo. Non so se Rondo nel bene o nel male, però mi aspetto che Rondo, che è stato messo fuori dalle rotazioni, però quando hai bisogno di un giocatore che possa tirarti fuori la cosa strana, ecco, non c'è un giocatore al mondo più adatto di Rondo a tirarti fuori la cosa strana. Quindi magari proverà 5 minuti, però ho l'impressione che, anche perché poi a Rondo piacciono queste situazioni qui in cui nessuno lo glorifica, anzi tutti quanti lo criticano, dicono che è inutile, a quel punto gli dice: allora sai che c'è, la prossima la gioco, no? Ti faccio sto regalo.
Ne sentiremo parlare, nel bene e nel male, sì, questa è la tua previsione. Comunque decimo per minuti giocati, quindi sta giocando pochissimo.
È fuori dalla serie in questo momento.
Sta giocando pochissimo e comunque... un po' strano, nelle prime due gare sentivo molte critiche per coach Ty Lue, perché quello che avevamo visto di buono nella serie contro i Mavericks, soprattutto per i minuti, le rotazioni, i giocatori che avevano avuto un impatto, erano state un po' già cambiate nella serie contro Utah. E cosa hai visto? Com'è che sta gestendo la rotazione? Sta gestendo in modo diverso? Ci sono stati dei cambiamenti che hanno permesso questo ritorno? Non lo so, non...
Ma secondo me è stato fatto come nella serie contro i Mavs, che i Clippers sono in questo momento decisamente più forti dei Jazz. Con l'assenza di Conley e con i Clippers al completo, i Clippers sono più forti dei Jazz. E l'hanno dimostrato apertamente in gara 3, in gara 4, con Kawhi e Paul George, che non sono fermabili per la difesa dei Jazz. E questa è stata la vera chiave della partita, oltre alle percentuali altissime dall'arco dei Clippers, che sono anche generate dal fatto che entrambi sono molto migliorati nel coinvolgere i compagni, quindi creano tiri aperti, e se poi Marcus Morris fa 20 punti in un tempo, le cose quantomeno si semplificano. Io penso che Tyronn Lue giustamente cambi qualcosa da una serie all'altra, perché i Jazz non sono uguali ai Mavericks, quindi non è detto che le stesse cose che funzionavano contro i Mavericks funzionino contro i Jazz, anzi io magari avrei fatto giocare anche un pochino di più Zubac magari, però è vero che contro Mitchell va un po' in sofferenza, sì. Quindi è difficile dire perché non fai come prima, perché... Mitchell non è Doncic, Porzingis non è Gobert e via dicendo. Quindi quello però, secondo me, è il minor problema. Ecco, il fatto che ci metta sempre due partite per entrare in una serie, quello è un pochino più complicato, ecco, perché anche ai tempi dei Cavs più volte è andato sotto 2-0 male. Quindi secondo me non è proprio un caso.
Boh, non so, magari la dirigenza di Clippers ha detto, dato che con Doc Rivers non ha funzionato, dato che all'inizio magari beccava le serie, le gestiva bene, poi non ci capiva più niente. Adesso troviamo qualcuno che faccia esattamente il contrario, potrebbe essere.
Sì, perché io ho in mente anche, tutte le finali con i Cavs, ma era contro gli Warriors, ma anche una serie contro Boston in finale di conference, cominciata così, tante situazioni in cui le squadre erano lui. Hanno approcciato male una serie e quindi può non essere per forza un caso. Ecco.
Allora, non mi sento di giudicare questo aspetto. La cosa che mi fa un po' strano è che ci sono tante squadre con delle gerarchie abbastanza definite che fanno sì dei cambi tattici e capisci in qualche modo, o magari non capisci, ma ci sono degli aggiustamenti, dei piccoli aggiustamenti in corsa, mentre i Clippers sembrano proprio cambiare il roster da una partita all'altra. E questo non sta avvenendo più nella serie. Ti dico, apprezzo molto il fatto che continui ad andare con quintetto piccolo, perché secondo me è nettamente l'arma migliore di questi Clippers. Però comunque anche nella serie precedente abbiamo visto degli sconvolgimenti
netti. Sì, ogni tanto dei tentativi un po' casuali.
Esatto.
Io vorrei spendere un'ultima parola prima di chiudere la puntata su Batum. Perché il discorso che tu hai fatto la scorsa volta su Griffin, però questo è un... Però, cioè, Batum, siamo allo stesso punto, eh. Questo agli Hornets era uno in pensione che non giocava.
Sì.
Oh, ma questo fa il rim protector in difesa, cioè vola, inchioda, tira da tre punti, fa tutto. È tornato praticamente Batum, non dico versione Blazers, sì, ma un giocatore di alto livello che sta perfettamente in campo 30 minuti ai playoff. Non avrei mai detto quando hanno preso inizio anno, uguale Reggie Jackson, alla fine con tutti gli acquisti fatti spendendo miliardi dai Clippers, i due migliori li hai presi praticamente dagli scarti delle altre squadre, sono due titolari fissi, inamovibili, che sono fondamentali per vincere le partite, assurdo.
Sì, sì, fenomeno. Però anche Batum fa poche cose, le fa da Dio, ma ha un ruolo quasi da quinto nel quintetto.
E peraltro, dopo le prime due partite in cui aveva giocato poco, il suo minutaggio è molto salito nelle seconde due, e questo è un altro dei fattori della, sì, rimonta Clippers.
Ma la differenza rispetto agli Hornets è che con gli Hornets magari aveva delle responsabilità che lui non può avere. Se non sei un giocatore da uno contro uno che riesce a crearsi il tiro e creare per gli altri, non puoi essere la prima opzione della tua squadra. E negli Hornets, se non era la prima, era la seconda, quindi...
Dopo Kemba, siamo lì.
Quindi, diciamo, non esattamente il ruolo che è in campo con questi Clippers, che sembra cucito dal sarto per lui.
Va bene, abbiamo fatto un riassuntone molto faticoso, sono molto stanco, sono provato.
Tanto adesso vai a riposarti.
Sì, adesso ho partita, che bello. Però devo dirti che ci sono ancora tanti temi, belli questi secondi turni, dove tre serie sono arrivate 2-2 a gara 5. Molto interessante, è l'unica gara 5 che abbiamo visto finora, è valsa totalmente il prezzo del biglietto, perché ha avuto la fortuna di vederla in diretta. Quindi posso dirti, sono molto curioso di vedere cosa succederà, anche se per motivi di infortuni ormai tutte e tre le serie vivono aggrappate alle condizioni fisiche dei giocatori, perché da una parte Kawhi, dall'altra Embiid, dall'altra ancora Harden, soprattutto perché Irving è già fuori per la serie. Insomma, vedremo se gli infortuni ci permetteranno di vedere della buona pallacanestro.
Eh sì, è una grande incognita, però possiamo dire che tutte le squadre sono state toccate, quindi non ce n'è stata una che ne ha beneficiato più di tanto rispetto agli altri, quindi almeno nelle brutte cose c'è un minimo di giustizia.
Sono praticamente gli Hunger Games questi playoff. E abbiamo il titolo della puntata.
Eccolo, grande. Va bene, Marti, portiamola a casa, che dai, sei.
Allora, solite raccomandazioni. Io oggi comincio dal gruppo Telegram, perché, ragazzi, abbiamo citato 10 volte in questa puntata. Sì. È molto attivo, ci sono tante belle discussioni. Davvero si parla di NBA tranquillamente con tutti davvero noi fa un sacco di piacere vederlo così attivo. Quindi se avete voglia di parlare con noi di NBA, quello è il posto giusto, dove avete anche magari un feedback più diretto, anche nelle live. Esatto. È più facile farci domande, cose del genere. In aggiunta, dimmi di pure.
No, e ci dà spunti anche
da utilizzare. Per le puntate, assolutamente. In aggiunta c'è il canale Telegram dove avvengono le comunicazioni ufficiali per non perderci la live piuttosto che la puntata, piuttosto che altre cose. E poi ci sono Facebook, Instagram e Twitter dove ci trovate per seguire l'NBA o per farci anche lì domande se volete, ovviamente, non è vietato, ecco.
Assolutamente, poi a noi fa sempre piacere e soprattutto ci dà delle indicazioni se ci scrivete delle recensioni se vi piace, se come ci ascoltate, cosa vorreste un po' cambiare, e quindi a noi fa sempre piacere.
Non mettere opinioni personali però, ti ricorda. No. Tu Dario non puoi, no, loro io... sì, vabbè. Noi no.
E lo potete fare anche su Spreaker e quindi ovunque noi le leggiamo e ci fa sempre piacere.
Tu le leggi e dopo me le mandi, io le leggo. Sei tu quello bravo in questa cosa qui, devo ammetterlo. Va bene, per oggi è davvero tutto. Grazie per averci ascoltato. Ci sentiamo lunedì.
Nicolas Batum, MVP.